siamo all'ottavo appuntamento con queste messe del mese di maggio itineranti in giro per il nostro paese, per la nostra comunità, e arriviamo a questa ottava immagine che proponiamo questa sera proprio con un volto di Maria, invocata come Salus Populi Romani, Salus, salute, salvezza, la salvezza del popolo romano. Anche questa, nella scia di quello che stiamo facendo in questo mese di maggio, è una icona, una immagine dipinta su tavola, attribuita appunto all'Evangelista Luca. Ormai è l'ottava volta che lo ripeto all'inizio delle riflessioni, ma serve appunto per fare memoria e poi fare ancora un piccolo percorso questa sera. La tradizione ci dice che Luca ha composto il Vangelo, uno dei quattro, ma che questo discepolo, non era un apostolo, ma era un discepolo, era medico di professione, ma era anche pittore come hobby. E proprio a lui la tradizione attribuisce tantissime immagini di Maria. Noi ne abbiamo viste alcune che adesso vi richiamo, poi vedremo venerdì nella messa di conclusione. Chi me le saprà ripetere tutte avrà un bellissimo regalo. Alba le sta già studiando tutte, però non dorma la notte per ricordare quelle che adesso ancora vi dico. Siamo partiti dall'icona in cui l'Evangelista dipinge Maria. Maria lì davanti, su un cavalletto c'è una tavola, e lui sta dipingendo, sta ritraendo appunto la mamma di Gesù. Poi abbiamo visto l'icona chiamata Odigitria, che vuol dire colei che indica la via è Gesù. E allora lei è lì con le mani, con le dita, per indicare che colui che è in braccio a lei è proprio Gesù, la via, la verità e la vita. Quindi Odigitria. Abbiamo visto poi l'Eleusa, la Madonna della tenerezza, le due guance del bambino e di Maria si incontrano. Abbiamo visto poi la Deesis, colei che intercede, colei che fa da ponte tra il cielo e la terra, tra gli uomini e Dio e tra Dio e gli uomini. Abbiamo visto la Panagia, cioè la tutta santa, ma certo perché partecipa della santità di Dio, che è il santo, 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 il tre volte santo, il modo per indicare la santità. Abbiamo visto poi la Madonna di Jasnagora, montagna luminosa, quella venerata tantissimo in Polonia. Quella Madonna che ha anche due segni di violenza, come dice il canto, cioè due sfregi, perché ad un certo punto chi non voleva vedere queste immagini l'aveva sfregiata, l'aveva buttata fuori dal santuario, l'aveva presa anche con la spada, l'aveva trafitta e poi è stata restaurata. Abbiamo visto la Nicopeia, cioè la Madonna, l'icona venerata in San Marco a Venezia, portata da Costantinopoli. E Nicopeia significa colei che dà la vittoria, dove la vittoria per il credente è la sua fede. E vediamo questa sera Maria Salus Populi Romani, appunto salute e salvezza del popolo di Roma. Sappiamo che è una icona, una immagine alla quale Papa Francesco è tanto devoto. Subito dopo l'elezione, alcuni anni fa, lui ha portato un bouquet di fiori proprio a questa icona, che è quella più venerata dal popolo romano. Appunto gli romani sono decisamente devoti a questa immagine, ma poi a ogni viaggio, prima e dopo ogni viaggio che il Papa fa nel mondo, porta un bouquet di fiori a questa Madonna, che è custodita in un altare laterale, nella Cappella Paolina, San Paolo, della Basilica di Santa Maria Maggiore. Quando andiamo a Roma con i Cresimandi, ma anche quando siamo andati con i pellegrini, normalmente io dico adesso entriamo qui, è una immagine su in alto nell'altare, sembra molto dimessa, eppure ha tantissima devozione da parte del popolo romano, da parte del Papa. E ogni viaggio il Papa come se portasse un fiore alla mamma. Ecco perché prima e dopo i viaggi apostolici in giro per il mondo porta questo bouquet di fiori, come noi appunto alla festa della mamma diamo un fiore, diamo una rosa, un bacio, certo, un regalo, ma per ricordare. E qui ci sono due tradizioni velocissime per questa icona. Una dice che ancora Maria vivente, che Maria, la Madonna, era ancora in vita, gli apostoli abbiano costruito a Lidda, una città della Palestina, un edificio, una chiesa dedicata proprio a Maria. E il giorno dell'inaugurazione hanno detto a Maria di andare con loro, perché era dedicata proprio a lei. E lei dice: no, io non vengo, però voi andate che io ci sarò. E come entrano per l'inaugurazione di questo edificio, di questa chiesa, vedono sul pilastro di pietra una immagine acheropita, cioè non dipinta da mano d'uomo. E quindi un'immagine che ritraeva proprio Maria. Lei aveva detto: io non vengo, però ci sarò. Ecco, questa immagine era lì, dipinta sulla pietra. E anche quando più avanti tentarono di distruggerla, Giuliano l'Apostata, nel IV secolo, che faceva man bassa di cristiani, cercava di scalpellarla via proprio, non riusciva. L'altra tradizione dice che dopo la morte di Gesù, Maria è andata ad abitare nella casa di Giovanni. Sappiamo che sotto la croce Gesù dice a Maria: donna, ecco tuo figlio, e a Giovanni dice: figlio, ecco tua madre. Secondo la tradizione, Maria è andata ad abitare nella casa di quello che è stato indicato come suo figlio, Giovanni, portando però con sé alcune cose della casa, e tra queste una tavola di legno che era stata piallata, eccetera, da Gesù stesso. Perché? Perché sappiamo che Gesù per 30 anni, nella vita nascosta a Nazareth, ha fatto il falegname. E quindi si è portata dietro anche questa tavola di legno, sistemata, rifinita, piallata da Gesù stesso. E col tempo alcune donne di Gerusalemme avrebbero convinto San Luca, che era anche pittore, a fare lì il ritratto di Maria, e sarebbe questo. Certo, è un'icona più tarda, è del Medioevo. E tuttavia è interessante questa tradizione. Perché? Perché ci dice che lo stesso legno che è passato nelle mani di Gesù è arrivato a noi con l'immagine di sua madre. Allora, se noi facciamo mente locale di alcune di queste immagini e delle tavole su cui sono state dipinte, troviamo tutto il mistero della incarnazione, della passione, morte e resurrezione di Gesù. Le prime tre, quelle della Madonna che indica la via, l'Odigitria, la Deesis e la Eleusa, la tenerezza, erano tre tavole date al mercato di Gerusalemme da un misterioso giovane che alla fine Luca scoprirà essere l'arcangelo Gabriele, quello della Annunciazione. Noi siamo, dicevo all'inizio, qui nel luogo in cui sorgeva il monastero dell'Annunciazione, dell'Annunciata. Tant'è vero che qua fuori c'è una immagine che è uguale a quella che c'è all'interno, nel giardino interno, che è quella originale, su pietra, su ardesia, che ritrae l'angelo che dice a Maria: sarai tu la mamma di Gesù. Appunto, questo arcangelo che ci parla della incarnazione. Attraverso una donna, Madonna, Maria, è giunto a noi il Figlio di Dio. L'altra tavola, quella di Jasnagora, che secondo la tradizione era un pezzo del tavolo su cui nella Sacra Famiglia Nazare, quindi nella famiglia di Maria, Gesù e Giuseppe, si faceva la preghiera e si preparava il cibo. E quindi la parola e l'Eucaristia, la celebrazione. Quella di stasera potrebbe richiamare il senso della croce, perché anche la croce era di legno, erano dei tronchi da cui arrivano le tavole su cui viene dipinta poi l'immagine di Maria. Vedete allora che anche se sono tradizioni, sono storie, però ci richiamano alcune cose belle della nostra fede. E cioè c'è questo legno che accomuna e guida un po' tutta la storia della salvezza, l'albero della conoscenza del bene e del male all'inizio, l'albero della vita che ritroveremo poi nell'Apocalisse, perché Adamo ed Eva non avevano preso dell'albero della vita, ma dell'altro, quello della conoscenza del bene e del male. Il legno dell'arca per la salvezza, per il diluvio. Il legno del bastone di Mosè, con cui percuote la roccia ed esce acqua, con cui steso sul mare lo divide per far passare gli israeliti verso la terra promessa nella notte della liberazione, e su fino al legno della culla. A Roma è custodita anche la culla di Gesù secondo la tradizione, cioè il legno, e poi il legno della croce. Vedete che il legno in cui si iscrive nell'albero, si iscrive la storia, si iscrive la vita di un albero. I vari cerchi, sappiamo, sono corrispondenti agli anni di vita di quell'albero, ma che tu capisci solo quando è stato tagliato. Interessante. La verità del Natale noi l'abbiamo nella Pasqua, quando la vita di Gesù viene donata, tra virgolette, quando viene tagliato quell'albero che è lo stesso Gesù. Allora lì capisci di cosa è fatto. Allora capisci appunto l'amore che l'ha portato sulla terra attraverso Maria e che l'ha portato a dare la vita. Il legno ci insegna. E su questo legno noi abbiamo trovato tutte queste immagini di Maria. Questa, vedete, come tutte, guarda chi la guarda, ma vede anche sempre più lontano. Sono interessanti davvero quegli occhi che arrivano, occhi molto profondi, occhi che scrutano, che guidano, che guardano, occhi che soccorrono. Occhi che arrivano a noi, ma per portarci poi a quel bambino che lei tiene in mano, che è suo figlio Gesù, e a sua volta lui tiene in mano questo libro, cioè la parola che si fa carne in un libro, ma che si fa carne in Gesù di Nazaret. Allora, è Maria la salvezza? No, Maria ci porta colui che è la salvezza, anche se questa icona è conosciuta come Salus, popoli romani, la salvezza del popolo romano. Sappiamo che questa salvezza viene a noi dalle mani di Maria, ma è Gesù, suo figlio. In nessun altro c'è salvezza se non in Gesù, che sul legno della croce ha dato la vita per noi. Ecco il mistero che anche Paolo ha annunciato agli ateniesi, che adoravano un Dio ignoto e che lui propone come i lineamenti, il volto, la storia, la passione, passione come sofferenza, passione come amore che Gesù ci ha portato. Okay.